L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Hola, questo è Darwin. Allora, Chiara, succede addirittura al telefono.
Ciao, Federico.
Ciao, Chiara. Se io ti chiamo al telefono e sbadiglio, sbadigli anche tu, sì o no?
Sì. Non so se appunto gli ascoltatori ci avranno mai fatto caso, ma lo sbadiglio è contagioso, soprattutto a una certa ora, cioè quando...
Verso sera.
A me capita spesso, quando mi chiama mia mamma, mi dice sbadigli sempre. Ho capito, se mi chiami alle 10 di sera e poi sbadigli anche lei.
Oh, questo è un dato scientifico, no? Noi credo che tutti voi ve ne siate accorti, ma è un dato scientifico, ci sono ricerche sullo sbadigliismo.
Certo, soprattutto sugli umani, diciamo che la ricerca scientifica si era già espressa, e ovviamente ci sono tanti lavori scientifici anche sugli altri animali, quindi non solo su di noi, e anche sul fatto che sia contagioso, cioè non solo come fenomeno sbadigliesco, ma anche come contagiosità.
Ed è uscito un bello studio sul leone. Ci capita spesso questo nei documentari, ne abbiamo visti di leoni e leonesse che allargano spaventosamente la mandibola, magari sdraiati sotto una bella caccia.
In relax. Ecco, c'è chi li ha osservati con molta attenzione, sia di giorno che di notte, giusto Elisabetta Palagi?
Eh sì, proprio così. Salve.
Benvenuta, benvenuta Darwin. Lei è docente, tu sei docente, ci conosciamo da tanti anni, ci diamo del tu.
Esatto.
Tu sei docente di etologia, quindi studio del comportamento animale, all'Università di Pisa, ed è uscito proprio questo bello studio
sul fatto che sia contagioso tra leoni.
Esatto. Diciamo che tutti coloro che si sono soffermati un attimo, no, a guardare qualche bel documentario che viene proposto spesso in televisione su questi magnifici animali, si è potuto rendere conto che durante i loro momenti di relax lo sbadiglio è un comportamento molto frequente. È un po' come il nostro sbadiglio, che in qualche modo punteggia i nostri momenti di rilassamento, no, soprattutto la sera, quando, come dire, il sonno incombe, la necessità di riposo incombe. Lo studio, diciamo che è nato un po' per caso, come spesso accade nel campo della ricerca. Due miei studenti, Grazia Casetta e Andrea Nolfo, mi avvicinano e mi dicono: noi dobbiamo assolutamente andare a lavorare in natura, è un sogno che abbiamo nel cassetto da tantissimi anni. Decidiamo di cominciare a lavorare sulle iene, cosa che poi abbiamo anche fatto, quindi stiamo lavorando anche su quello. Se non che cominciano a lavorare e dicono: ma mi chiamano e mi fanno: professoressa, noi vediamo delle cose incredibili nei leoni. Abbiamo possibilità di poter riprendere in modo con le videocamere anche il comportamento del leone. Quindi ho detto: ok, provate, vediamo se è possibile.
Cioè, Elisabetta, stiamo parlando di Sudafrica, giusto?
Stiamo parlando di Sudafrica, stiamo parlando della regione del Limpopo e di una riserva privata, però molto ben tenuta, dove c'è un'alta considerazione etica per il mantenimento appunto di popolazioni in situazioni anche, diciamo, semi-naturali.
Sì, quindi naturali, non in cattività, certo.
No, certo, liberi. E quindi mi rendo subito, immediatamente conto che c'è un fenomeno molto particolare. A parte il numero di sbadigli, che quello, diciamo, era abbastanza noto a tutti, che fossero dei grandi sbadigliatori, leoni. Ma la cosa che mi salta subito agli occhi è che c'è una risonanza motoria immediata, un contagio diretto, e quindi comincia a sbadigliare uno, sbadigliano molti soggetti intorno, diciamo, al primo sbadigliatore, mentre quei soggetti che sono un po' più lontani e che hanno poco accesso visivo allo primo sbadigliatore non lo fanno. Il campanellino suona, avevo già lavorato sullo sbadiglio in altre specie, il campanellino suona subito e poi mi rendo conto di un'altra cosa, che quei soggetti che alla fine si contagiavano l'un l'altro, nel giro di 30-40 secondi, al massimo un minuto, se uno dei due, soprattutto il primo sbadigliatore, si alzava o modificava qualcosa nella sua postura, nel suo comportamento, l'altro faceva la stessa cosa.
Quindi c'è non solo un contagio, diciamo, legato allo sbadiglio, ma poi anche nelle attività successive.
Ad altri comportamenti.
Era come se questo questo contagio di sbadiglio provocasse un effetto a cascata, un effetto domino su tutta la sincronizzazione delle successive azioni degli animali.
Senti Elisabetta, però adesso io non so se l'impompo sia una riserva particolarmente noiosa, ma non c'entra con la noia lo sbadiglio, no? Cosa c'entra?
Però forse col sonno sì.
Con rilassamento, sì, con sì, che sì. cosa?
Allora, dunque, prima di, diciamo, come dire, mettere la lente di ingrandimento sul contagio, siamo andati a cercare di capire quando è che questi leoni sbadigliassero in modo spontaneo, no? Durante le diverse fasi del giorno, le diverse attività. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso, diciamo, le loro attività in tre grandi gruppi. La prima è un'attività di rilassamento, che copre tante ore del giorno, quindi gli animali rilassati, qualcuno sdraiato, qualcuno seduto, qualcuno che interagiva in modo sociale, si leccavano la faccia, eccetera. Un altro momento in cui tutto il pride, quindi il gruppo dei leoni, si sposta camminando piano piano, quindi cambiando da una zona all'altra, cioè animali in movimento sostanzialmente, e la terza condizione era legata a una situazione in cui gli animali erano intorno a una carcassa, dove alcuni animali avevano accesso alla carcassa e altri animali del gruppo rimanevano nelle retrovie e quindi erano in uno stato di tensione perché tentavano di arrivare alla carcassa ma non ce la facevano, ovviamente, perché c'è una dominanza, insomma, abbastanza spiccata, un ordine di beccata,
una gerarchia, ecco, possiamo dire così,
una gerarchia. E quindi siamo andati a misurare quanto sbadigliavano nei tre diversi contesti, perché se lo sbadiglio era legato a una situazione di eccitazione, no? Uno stato d'ansia, ok, sì. Avremmo dovuto trovare alti livelli di sbadiglio in quegli animali che aspettavano di mangiare. Nel caso in cui invece fosse stato legato ad azioni in qualche modo più sincrone, dove gli animali o si riposavano o si muovevano, avremmo dovuto trovare dei picchi di sbadiglio spontanei. Cioè,
cosa avete scoperto?
È che sembra che effettivamente i leoni sbadiglino soprattutto quando sono in relax.
Dai, come noi.
Ah, quindi è legato a una certa stanchezza.
Magari anche dopo aver mangiato, con la fase digestiva in atto, no?
Non pesava sul nostro campionamento.
Certo.
Un'altra cosa interessante è stata che non abbiamo trovato differenze tra giorno e notte.
Ecco, questo è molto interessante.
E questo è un dato importante perché in un certo modo ci conferma il dato dello sbadiglio legato alla fase di rilassamento, perché i leoni, contrariamente a quanto si pensa, non sono solo attivi di notte e dormono di giorno, non sono animali esclusivamente notturni, ma sono animali che hanno attività polifasiche, quindi possono mostrare dei ritmi di attività e di riposo sia durante il giorno sia durante la notte. E quindi questo spiegava perfettamente, poiché gli animali si trovavano in relax sia durante il giorno sia durante la notte, spiega chiaramente l'assenza di differenza tra lo sbadiglio nelle due diverse fasi delle 24 ore.
Scusa, tu prima hai accennato che hai incrociato questo tema anche per altri animali, ma a me verrebbe da sapere, ma gli elefanti, le giraffe sbadigliano pure loro? Le balene, per esempio?
Sicuramente, i cetacei sembra di no.
Anche perché
hanno, chiaro, non solo, ma insomma hanno uno spiatatoio da cui possono respirare, quindi no, hanno un naso che è posto sul capo, e quindi c'è un impedimento anatomico, un qualcosa di diverso che pesa molto.
Okay.
Però sicuramente cavalli sbadigliano molto, c'è un lavoro uscito sugli elefanti, i cani sbadigliano. Diciamo che uccelli e mammiferi mostrano anche pattern abbastanza simili per quanto riguarda questo tipo di
popolazione. Anche gli uccelli.
Quindi è molto diffuso.
Un aspetto che a me piace molto raccontare di questo contesto, ovviamente anche un po' per esperienza personale, è tutto, diciamo, la fase di metodo che voi utilizzate, nel senso che appunto tu lo dicevi, questi ricercatori sono stati lì ad osservare per ore ed ore gli animali, a filmarli, a fotografarli. Questa è un'attività di ricerca estremamente affascinante, no? Anche che richiede, insomma, molta volontà,
pazienza.
Molta pazienza. Ecco, vorrei che anche ce lo raccontassi un po', perché è un aspetto molto bello della ricerca etologica.
Sono due sostanziali metodi per approcciare una, un fenomeno naturale. Uno è guardarlo nel suo ambiente e l'altro è cercare di studiarlo in laboratorio mantenendo delle condizioni più controllate. È chiaro che il laboratorio è l'uomo che stabilisce alcuni criteri, quindi può fissare alcuni parametri ambientali,
certo.
Che potrebbero essere la temperatura, il ritmo di luce buio, eccetera, eccetera. Certo, andare in natura è sempre un gran punto interrogativo. Le osservazioni possono essere fatte in natura, possono essere fatte in cattività, in ambienti più o meno, diciamo, liberi, no, per gli animali. Rimane però il fatto che quando non interviene direttamente lo sperimentatore, ma è l'animale che, come dire, decide i tempi e i ritmi, è lì i tempi per lo sperimentatore e per l'osservatore si allungano tantissimo, e ormai, diciamo, le tecniche di osservazione non sono più con penna e taccuino, per quanto siano ancora estremamente valide come attività di supporto, ma ci sono delle videocamere che vengono utilizzate, sempre più sofisticate, che vengono utilizzate per riprendere qualsiasi cosa.
E poi si analizzano post le immagini.
Quella è la nota molto dolente. Perché? Perché per un'ora di filmato, per due ore di filmato, possono essere necessari anche diversi giorni di tema, in termini di tempo per l'analisi accurata. Quindi questo tipo di ricerca implica stare 4, 5, 6 mesi, dipende da quello che dobbiamo studiare sul campo, tornare a casa.
Questo ci fa, immagino come saranno dispiaciuti i due ricercatori di dover stare 6 mesi in Sudafrica, nella savana.
È veramente una sofferenza.
Dura.
Oddio, per qualcuno lo è, per qualche amante delle comodità lo è.
ma è faticoso, oggettivamente faticoso.
Posso dirlo.
Perché invece la motivazione a stare in mezzo alla natura è alta, non lo è affatto.
Va bene, grazie, grazie davvero Elisabetta. L'ultima cosa che appunto mi piacerebbe sottolineare con te di questo studio è che apre anche degli scenari nella comprensione di quelli che sono anche i meccanismi, no? Cerebrali, e non solo, che noi mettiamo in atto, noi esseri umani, ma anche gli altri animali, quando sbadigliamo, e quindi ci consente forse di capire qualcosa in più anche su di noi dal punto di vista anche evolutivo, no?
Beh, esattamente, cioè diciamo che il risultato più importante secondo me è stato questo effetto, questo beneficio immediato del contagio, cioè il fatto che se ci rispondiamo con uno sbadiglio possiamo sincronizzare meglio le nostre attività. Pensate a un gruppo di leoni che deve sincronizzarsi e cooperare e coordinare i movimenti durante la caccia. Il fatto che un animale sia perfettamente in grado di leggere attentamente il comportamento dell'altro e di adeguarsi al comportamento dell'altro è essenziale, assolutamente vitale per questa specie. Quindi l'idea è quella che il contagio di sbadiglio possa davvero servire per creare cooperazione nei gruppi sociali.
O che sia un segnale di una grande capacità di cooperare, istintiva.
Esatto.
Esatto. E che a noi è rimasta forse.
Che a noi sicuramente è rimasta.
Bello, grazie davvero Elisabetta, è sempre bello insomma raccontare le attività e le ricerche sul campo. Grazie davvero, in bocca al lupo insomma per la ricerca. Salutaci i due ricercatori che sono, li hai ancora spediti giù?
No, sono tornati. Sono qui, ognuno a casa sua, siamo tutti chiusi in casa, ma lavoriamo online.
Va bene, buon lavoro, buona ricerca.
Buona ricerca, grazie, Elisabetta.
Ciao.
Cambiamo decisamente argomento. Allora, stampare vasi sanguigni con biostampa 3D.
Dobbiamo chiarirlo bene, perché ci potrebbero essere molte confusioni. Che cosa significa creare le cellule che compongono i vasi sanguigni attraverso biostampanti 3D?
Sì, è una tecnica innovativa, anche molto promettente, di medicina rigenerativa, si chiama così, che vogliamo descrivere insieme a Roberto Rizzi. Intanto benvenuto.
Grazie, un saluto a tutti.
Allora, lei è ricercatore dell'Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR di Milano e coordinatore di uno studio che adesso ci deve descrivere proprio su questa biostampa 3D cellulare. Magari diciamo che quella stampante dà la sensazione che siano i fogli piatti, mentre invece la stampante 3D è qualcosa che stampa, crea un oggetto tridimensionale.
Strato su strato, sì, esatto. Anche se appunto è un po' diversa la biostampa. Adesso lasciamo raccontare bene.
Sì, allora il concetto è abbastanza diffuso ormai in questi giorni, quello della stampa 3D, perché sono state testimoniate differenti applicazioni in genere di biocostruzione, che è molto differente da quello che si sente generalmente nella costruzione che si attua con la stampa 3D, che in genere si usano materiali rigidi per il supporto di, anche in medicina si sono usati, ma per il supporto di tessuti rigidi come quello osseo o quello scheletrico completo, mentre per quello che riguarda la biostampa 3D la differenza è che vengono stampati delle parti vive, ovvero vengono stampate delle linee cellulari che rappresentano i nostri organi, e con l'applicazione della biologia cellulare, in particolar modo con la riderivazione di alcune cellule staminali chiamate pluripotenti indotte, si riescono ad ottenere costrutti che rappresentano in vitro, a batteria in alcuni laboratori, parti di organo paziente specifico. Paziente specifico significa che sono tessuti
di una singola persona,
proprio della persona in oggetto, certo. E questo ti consente di fare test farmacologici massivi senza esporre la persona al farmaco diretto, ma dandogli solamente quello che poi risulterà positivo per lui.
Ecco Rizzi, però andiamo con ordine. Allora, intanto noi siamo abituati a vedere le stampanti 3D, diciamo classiche, che appunto stampano strato su strato, mettono, come abbiamo detto, materiale additivo, principalmente di origine plastica, quindi non biologica, e tra l'altro appunto la puntina di solito è riscaldata, per cui la plastica si scioglie e fa gli strati. Ecco, in questo caso immagino che il materiale biologico non sia possibile né scaldare la testina né renderlo, come dire,
non è una pasta,
malleabile, modellabile. E allora ci deve spiegare un po' che differenza tra queste biostampanti e ovviamente anche qual è l'inchiostro, chiamiamolo così, che utilizzate.
Allora, in questo particolare progetto che abbiamo portato avanti abbiamo utilizzato una stampante che ovviamente non prevedeva né il riscaldamento del materiale né l'azione di attuatori piezoelettrici, ovvero parti che potrebbero danneggiare il bioinchiostro. Il bioinchiostro in questo caso non è un polimero sintetico, ma è costituito da un aerogel che è naturale. In genere si usa la gelatina o altri polimeri di naturali, di estrazione naturale, e vengono aggiunti dei bioadditivi. Nel nostro caso abbiamo utilizzato delle vescicole extracellulari, ma possono essere supportate anche con molecole sintetiche che appunto diffondono l'informazione specifica che noi vogliamo dare ai tessuti.
Quindi una gelatina, un idrogel addizionato con del materiale organico, che nel vostro caso appunto erano queste vescicole, le ha chiamate così, però di base sono formate da, ci diceva, cellule staminali, quindi cellule, come dire, primitive, che poi possono essere comandate e decidere a quale funzione.
Scopo, esatto. Certo.
Sì, certo, abbiamo scelto come bioadditivo, invece di utilizzare tutta la cellula, ma di utilizzare solamente la parte di, chiamiamola comunicazione, che sono delle microvescicole che escono, che vengono prodotte dalla cellula, che in questo momento storico sono molto in voga, diciamo, perché si è scoperto di portare segnali di istruzioni tra cellula e cellula. Quindi abbiamo utilizzato solo la parte, diciamo, buona del bioadditivo. Invece di utilizzare le cellule abbiamo utilizzato solamente le microvescicole, si chiamano, che sono dei cargo che portano informazioni da cellula a cellula.
Va bene, ma che cosa, alla fine del processo, che cosa vediamo lì? Cioè, un vaso, abbiamo un tubicino. Io ho visto, ma era una stampante bioclassica, ho visto un orecchio intero, ma lì l'ha stampato come se fosse un vaso. Invece qui
no,
è diverso.
Qui è diverso, perché in quel caso hanno creato un cell seeding, ovvero hanno stampato morfologicamente una struttura a forma di padiglione auricolare e poi l'hanno rivestito di cellule. Nel caso nostro invece la procedura si chiama cell laden, ovvero le cellule vengono introdotte nell'idrogel e quindi viene proprio creato una struttura tridimensionale viva.
Di che cosa, per esempio?
Allora, noi abbiamo già nel 2018 pubblicato un lavoro che ci ha permesso di ricostruire alcuni parti di cuore vascolarizzato. Abbiamo utilizzato proprio appunto queste cellule staminali per produrre un tessuto cardiaco e poi l'abbiamo vascolarizzato utilizzando cellule endotelio. endoteliali. Però ovviamente per poter pensare ad un approccio paziente specifico va tutto derivato dallo stesso paziente. Per evitare l'immunorigetto e per rendere più semplice la cosa, siamo passati a utilizzare le microvescicole.
Questo è un aspetto appunto magari complesso, ma è importante da spiegare. E voi in questo modo siete in grado di renderli in qualche modo compatibili al corpo del proprietario, ecco, evitando ovviamente il rigetto e avendolo creato ad hoc per lui. Questo è un aspetto molto importante che si vedrà con numerose applicazioni, soprattutto nei prossimi anni.
Sì, sì, assolutamente, perché che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo creato una struttura e poi l'abbiamo impiantata, ma abbiamo impiantato una struttura che poi ha richiamato le cellule del paziente, che sono deputate a fare i vasi sanguigni, e le ha istruite a creare dei vasi seguendo la geometria di stampa
di
che noi
quel
abbiamo
paziente.
Imposto. Sì, quindi i vasi sanguigni che sono stati creati nuovi a supporto di alcuni tessuti che potrebbero essere anche ischemici sono del paziente, quindi sì. Non cioè, sono le sue, le prendiamo, cioè le attiriamo dal suo sangue.
E quindi poi le impiantate, diciamo, al paziente e si annullano quei casi di rigetto. Ecco.
Il rigetto non è contemplato perché non ci sono elementi
estranei
okay. che noi introduciamo nella, diciamo per ora.
Certo, ma in questo modo, per esempio, noi abbiamo, se c'è una parte del cuore del signor X o della signora Y che non funziona, voi potete ricostruire tutta la parte di tessuto di quella zona e poi la applicate.
Praticamente sì, però diciamo la strategia scientifica un po' che è innovativa rispetto alle altre terapie cellulari. Quello che differenzia è che questa volta noi li creiamo sul posto. Quando c'è un'applicazione di medicina rigenerativa per qualsiasi organo si stia parlando, in linea di massima quello che va fatto subito è creare una vascolatura di supporto, anche perché se tu fai un trapianto di un tessuto anche artificiale in una zona ischemica, come le cellule del paziente muoiono perché quella zona è ischemica, ovvero non arriva ossigeno, non arriva supporto nutritizio, anche il mio trapianto non avrà supporto né sanguigno né di ossigeno.
E quindi voi potreste applicare questo tipo di vasi che andrebbero a svolgere proprio quella funzione lì.
Cioè la crescita, lo sviluppo avviene in loco, sul cuore.
Sì, 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 avviene in loco, sotto geometria che impongo con la 3D bioprinter. Impongo determinate geometrie sulla base di quello che mi serve. Quando stiamo portando avanti un progetto per rifare la cute, che ha un po' un disegno romboidale, abbiamo stampato la parte superficiale con un disegno un po' romboidale. Per esempio, per i vasi sanguigni abbiamo stampato canali paralleli che attraversavano un'area, abbiamo utilizzato dei modelli che attraversavano un'area in cui non c'era supporto ematico, però praticamente venivano richiamate le cellule del soggetto che poi in quel momento facevano, costruivano lì prontamente in pochi
ecco,
giorni.
Però, mi scusi, il cuore è dentro. Mettete in moto un'attività che però deve avvenire dentro il corpo dove c'è il cuore. Non è sì. Che certo fate un'apertura e tutto il processo è a cuore aperto. C'è un momento iniziale che è chirurgico?
Sì, c'è un momento medio che è chirurgico. C'è un momento iniziale di strutturazione del plug, poi c'è per la sperimentazione c'è un momento chirurgico in cui questi plug, chiamiamoli plug, che sono dei cubetti di hydrogel contenenti le informazioni, diciamo, disegnate sul
vengono collocate sul cuore.
Vengono collegate sull'organo, praticamente.
Sull'organo, sì.
Sì, l'organo in quel momento richiama le cellule che sono deputate a fare i vasi sanguigni, a rinnovarli, a mantenere l'omeostasi, che significa a mantenere lo status quo della circolazione, e quindi le impongono di creare nuovi vasi seguendo la geometria di stampa.
E l'organo lo riconosce come ovviamente un suo vaso e quindi torna tutto, dovrebbe tornare tutto alla normalità.
L'organo lo riconosce assolutamente come un suo vaso, solo per il motivo perché le cellule vengono dal suo
certo. Suo. Bene, allora davvero buonissima ricerca per i prossimi anni che sono cruciali. Grazie.
Grazie mille.
Buon lavoro Riz.
Buon lavoro anche a voi, grazie.
Beh sì, pura fantascienza.
Ma no, ma hai visto?
È ormai realtà,
anzi meno male che stiamo parlando di tecnologie, tecniche, biotecniche, insomma, che stanno per diventare realtà.
quotidianità.
La medicina proprio personalizzata, rigenerativa, è proprio la svolta. Abbiamo terminato qui, diciamo, tutti gli argomenti che avevamo per questa trasmissione, però vi ricordo che l'archivio lo trovate su www.radio24.it e noi vi aspettiamo presto per una nuova puntata di Darwin. Ciao Federico!
A presto a tutti e a tutte!